Oggi inizio un ciclo di riflessioni su un tema abbastanza controverso, perché nell'ambito cristiano spesso affrontato in maniera estremistica o in un senso o nell'altro, ed è un po' il tema della sofferenza. E potremmo intitolare questo corso La sofferenza da una prospettiva cristiana. Questa parola è una parola sicuramente che in ognuno di noi evoca delle risonanze diverse, e sicuramente in linea di massima diceva qualcuno che la sofferenza degli altri si sopporta meglio. Siete d'accordo, no? Tanto non è la nostra, anche se questo non è del tutto vero, perché poi vedremo che nell'amore profondo che Dio ci dà, ci fa partecipe delle sue sofferenze, quindi in qualche modo le sue sofferenze non riguardano semplicemente noi, ma riguardano ogni essere umano, perché il cuore di Dio è così grande che è sensibile alla sofferenza un po' di tutta l'umanità. E vediamo un attimo di introdurre questo argomento. Oggi sicuramente ci occuperemo più della parte introduttiva e di capire l'origine della sofferenza. Credo che sia facile da comprendere che la sofferenza inizia nell'universo come primo intralcio al progetto di Dio, come conseguenza della prima ribellione, se voi avete fate mente locale, prima di carattere angelico, cioè una parte degli angeli, creature, enti morali liberi all'inizio, quindi anch'essi capaci di scegliere tra bene e male, una parte delle creature angeliche si ribella. Non ci interessa approfondire l'argomento, ma da lì inizia la tensione, il conflitto, da lì c'è un ostacolo a una visione di Dio che certamente non era quella della sofferenza, non era quella del disagio, non era quella della precarietà, non era quella dell'uomo poi che doveva essere una creatura frutto della sua grande attività di amore, della grande attitudine di amore. Certamente la sofferenza è un imprevisto nel progetto di Dio e inizia appunto, dicevo, con la ribellione angelica, ribellione che poi verrà seguita anche dal nostro progenitore, quindi da tutta la stirpe umana. Genesi 3:7, ricordate quel verso che spesso citiamo, dopo la presunzione da parte di Adamo di poter lui diventare padrone della conoscenza del bene e del male, quindi capace di stabilire quello che solo Dio può stabilire, cioè di dividere il bene dal male, quindi quella libertà che lui ha avuto di attingere, di prendere quel frutto, determina quella morte spirituale. E dice Genesi 3:7, allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi, fecero delle foglie di fico e ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore, verso 9, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. In questi pochi versetti c'è tutta la storia della sofferenza umana, che inizia proprio con questa morte, con questo distacco spirituale, con questa separazione, divorzio, in cui l'uomo da una perfetta comunione con Dio si distacca, muore spiritualmente e continua poi con tutti i risvolti di carattere psichico e di carattere fisico. Quindi Se ci pensiamo, cerchiamo di sintetizzare questa parte introduttiva, se ci pensiamo, la morte, il distacco spirituale è la più grande sofferenza che c'è nel cuore di ogni uomo, cioè nel profondo di ogni uomo c'è come un'angoscia di separazione, c'è un ricordo di un'eternità, c'è un ricordo di qualche cosa di bello, di incontaminato, di un paradiso terrestre, ma è solo un ricordo, perché poi la morte spirituale in qualche modo ha fatto prevalere una dimensione che è completamente in antitesi alla presenza di Dio, completamente in antitesi all'armonia. L'Apostolo Paolo esprimerà questo concetto quando dice che ciò a cui ha inclinazione la mente umana, la mente carnale, è morte. Morte, morte, perché? Perché in qualche modo, nascendo dalla morte, in qualche modo, l'uomo riesce a sentire morte come la cosa più forte del suo essere nel momento in cui si distacca da Dio, che è vita. Ecco, in maniera molto semplice lo comprendiamo. Dio è vita, l'uomo si distacca, prende questa eredità di morte. La morte è la cosa più profonda che lui riesce a provare. Poi abbiamo detto che è morte a te, e allora muori tu. E tutti quelli che mi disturbano muoiono, o muoio io. È un'altra caratteristica della natura carnale, causa di estrema sofferenza, è la inimicizia contro Dio. Allora dicevo, da questa angoscia profonda, da questa separazione che è una sofferenza presente in ogni essere umano, anche quello che voi cogliete il più allegro, il più spensierato, il più gioioso, il più menefreghista all'apparenza, nel profondo andrete a cogliere questo senso di morte, questo senso di paura profonda, perché è avvenuto questo distacco dal suo creatore. Quindi questa sofferenza che origina dalla dimensione spirituale crea poi delle conseguenze sia sul piano psichico, abbiamo detto, sia sul piano fisico. Adamo la esprime questa sofferenza con quella che è una delle sofferenze più comuni, per esempio, che vivremo sul piano psichico, cioè la paura. Quindi muore spiritualmente, avviene questa sorta di distacco, perde questa comunione, si sente nudo. Attenzione, ma questo nudo non è collegato semplicemente al fatto che era nudo, in realtà era nudo e non aveva vergogna, dice la scrittura, ma è a questa nudità profonda, a questa nudità collegata alla perdita della purezza, alla perdita dell'armonia, alla perdita della pace profonda con Dio, e quindi al senso del distacco, quindi al senso di separazione. Se ci riflettiamo, poi questa angoscia di separazione è quella che Gesù proverà quando muore e dice Eli, lama sabachthani, padre, perché mi hai abbandonato? In quel momento lui prende questa angoscia profonda di separazione. Ecco, immaginiamo un attimo Adamo che si sente come Gesù in qualche modo, anche se in una maniera diversa, però capitemi, sente questa angoscia di separazione, sente la sofferenza grandissima di un Dio che prima gli era familiare, gli era amico, era compagno, camminava nel giardino, stava bene assieme, era suo punto di riferimento, a un Dio invece che gli fa paura, a un Dio che da cui si sente giudicato, a un Dio che considera nemico. Paura. Paura è una delle sofferenze più profonde nell'essere umano. Paura che, come cogliamo qui dalla scrittura, subito porta
a fare che cosa? Nascondersi. Questo è un concetto importantissimo. Cioè, nel profondo di ogni essere umano c'è una paura grande, una paura atavica, antica, una paura tremenda, una paura frutto di questo distacco che porta l'uomo a nascondersi. Poi i modi di nascondersi, voi sapete, sono tantissimi. Nascondersi perché? Perché nascondersi? Per la vergogna, per la paura del giudizio, consapevolezza dell'errore, scoperta di questa verità brutta di se stessi. Perché ci si nasconde? Perché si ha paura di confrontarsi con qualche cosa che metterà in evidenza il tuo sbaglio, il tuo errore, la tua inadempienza, tanti aspetti che ti mettono in crisi. Nel profondo di ogni essere umano noi sappiamo che c'è questa sofferenza spirituale, sofferenza collegata al distacco da un progetto meraviglioso, il progetto di Dio. Quindi questo, lo dico, non riguarda principalmente i cristiani, riguarda principalmente l'evangelizzazione, cioè anche di fronte alla persona che cogliamo più allegra, più spensierata, dovremo renderci conto che nel profondo questa persona nasconde un tremendo segreto. E qual è questo segreto? È il senso del distacco, dell'angoscia, della paura. E infatti nel progetto poi di redenzione, questo è il primo punto che Dio vuole restaurare. È la prima sofferenza. Lo stacchi il... È la prima sofferenza che Dio vuole curare. La prima malattia, infatti, se così possiamo dire, e quindi sofferenza e malattia sono due cose abbastanza collegate, capite? Quando uno c'ha una malattia, questa malattia dà dei segni, e io dico meno male che dà dei segni, perché il dolore in fondo è una spia di qualche cosa che non va. Quando c'è un'infiammazione, una flogosi, il dolore è un segnale che ci fa stare attenti e ci fa prendere coscienza di un problema. Quindi la prima malattia profonda che crea sofferenza nell'essere umano si chiama peccato, si chiama fallimento, si chiama angoscia di separazione, desiderio di ristabilire un'armonia con un Dio, il quale, dice la scrittura in Ecclesiaste 3:11, se non ricordo male, ha fatto ogni cosa bella al suo tempo e ha perfino messo il desiderio, il pensiero dell'eternità nei cuori degli uomini, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Però questo desiderio di eternità, questo bisogno di ristabilire un contatto con qualche cosa di eterno, è un bisogno profondo in ogni cuore. E quindi, essendo un bisogno non soddisfatto, è una sofferenza. È chiaro questo primo concetto? Quindi la sofferenza più grande nel cuore di ogni essere umano è la sofferenza di sentirsi sperduto, di essere nato nella prigione dell'io in un mondo dominato dal male. Fino a qua credo che sia tutto chiaro. E in questo vediamo la figura di Cristo come qualcuno che vuole ristabilire, vuole placare, vuole farci accorgere del dolore profondo di questa malattia, ma anche darci una terapia. E allora scopriremo che il dolore profondo che ci nasce dallo scoprire questa malattia, che si chiama distanza da Dio, che si chiama paura del giudizio, che si chiama senso di colpa, questo ci permetterà di beneficiare della terapia di Dio. È bellissima quella immagine di Isaia 53, ricordate, quando si dipinge Gesù uomo familiare col patire, disprezzato, eccetera eccetera, e poi al verso 4 dice: tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. E poi continua al verso 5: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Questo è importantissimo e questa è la base di un progetto che trova la sofferenza ma dà una guarigione profonda a questa sofferenza. Cioè, detto in altre parole, un cristiano è una persona che prima di accorgersi della sofferenza fisica, della sofferenza psichica, ha dovuto accorgersi di una sofferenza molto più profonda, che è quella della distanza da Dio. Ha dovuto percepire la santità di Dio, ha dovuto percepire questo cuore malato, così come la scrittura lo definisce, insanabilmente maligno, ha dovuto vivere una sofferenza tremenda, una sofferenza profonda, che grazie a Dio ha una terapia. Quindi il male profondo di ogni essere umano, cioè il peccato, ha una terapia. E questo credo che sia la parte più bella del Vangelo. Siete d'accordo? Buona novella, la buona notizia è questa: non che non moriremo più fisicamente, non che saremo sottratti alla legge della materia, una tra queste è la legge di gravità, che se io mi sporgo dalla finestra cado, mi rompo la testa, mi rompo l'osso del collo, non che saremo sottratti in questo momento alla dimensione fisica, quindi dove ci muoviamo e dove, come vedremo iniziando questa riflessione, come credenti che hanno un corpo, anche noi gemiamo e soffriamo nella natura del nostro corpo fisico. Ma la buona notizia, la cosa più bella dell'universo, è sapere che per questa malattia profonda, il cui sintomo era la sofferenza tremenda del distacco da Dio, Dio ha fatto la sua parte. Questo è importantissimo, ed è importantissimo che tu come cristiano lo abbia realizzato, che lo abbia capito, che abbia scoperto proprio la grazia di Dio nelle sue implicazioni, cioè che con un'unica offerta egli ha reso per sempre perfetti quelli che sono santificati, cioè che Dio ha fatto una terapia radicale per quello che riguarda il mondo dello spirito, sebbene poi ci troviamo, e questo sarà l'oggetto più del nostro studio, a dover confrontarci con un'altra serie di sofferenze di vario genere che vedremo insieme. Detto in altri termini, una esperienza reale della grazia di Dio porta giustificazione, giustificati per fede abbiamo pace con Dio, porta quindi una pace profonda, una medicina profonda dello spirito, porta il paradiso nel cuore, sono tutti sinonimi, porta il regno di Dio nei nostri cuori. E nel regno di Dio dentro di noi cosa c'è? C'è sofferenza? No, cosa c'è? Pace? giustizia e allegrezza nello spirito. Quindi c'è una dimensione già dove non esiste più il problema, dove non esiste più la difficoltà, dove non esiste la nevrosi, è un regno dove c'è già la giustizia. E vedremo però che così come in questo spirito nuovo, creato a immagine di Dio, non c'è più la nostra sofferenza, perché Dio ci dà il suo cuore, scopriremo però che in questo spirito nuovo c'è la sua sofferenza. Cioè, e qui già dobbiamo aprire una piccola parentesi che comunque vedremo meglio nel corso delle prossime riflessioni, cioè che Dio, essendo colui che ha coscienza di tutto quello che avviene nell'universo, è nello stesso tempo la persona più gioiosa dell'universo, ma è nello stesso tempo la persona più sofferente, perché scopriremo che la caratteristica dell'amore è quello di simpatizzare, di empatizzare, di sentire, di desiderare il bene degli altri e quindi di non stare bene se qualcuno non sta bene. Cioè, Dio, avendo una immagine molto più grande di amore nel suo approccio con l'umanità, non riesce a non essere sofferente come noi, magari, quando nostro figlio sta bene, la nostra, cioè, dico, non sempre così, ma ci sono momenti in cui quello va bene, quell'altro va bene, quell'altra cosa non dà problemi, quindi ci abbiamo dei momenti di requie, no? Perché la nostra sensibilità è parziale, le nostre conoscenze sono parziali e abbiamo imparato a metterci un filtro dove non vediamo magari la sofferenza che ci presenta la televisione. Alcuni perlomeno si sono messi questo filtro, altri non riescono neanche ad accendere la televisione e a sentire tutte le cose tremende che avvengono intorno a loro, ma in qualche modo siamo capaci un attimo di difenderci in un certo modo dalla sofferenza. Ma Dio, capite bene, col suo amore profondo ha anche una profonda sofferenza ed ha un profondo desiderio di venire incontro alla miseria umana, a tutte quelle cose tremende che coglie intorno a lui. Immagine molto forte Gesù che piange su Gerusalemme. Quante volte ho voluto raccogliervi come una chioccia, fa, eccetera, eccetera. O altre espressioni dove Dio sembra quasi avere una sofferenza più grande della nostra, e non sembra, lui ce l'ha. Ma comprenderemo meglio questo più avanti. Dicevo, una cosa fondamentale è che Dio vuole toglierci le nostre sofferenze per darci le sue sofferenze. Le sue sofferenze sono sofferenze diverse dalle nostre sofferenze. E in questo dobbiamo avere chiarezza, perché spesso noi facciamo al contrario. Cioè viviamo le nostre sofferenze e sfuggiamo le sofferenze di Dio. Quindi in questo deve avvenire un po' una trasformazione nella nostra vita per capire meglio come sviluppare questa dimensione. Romani 8:22, stavo citando poco fa, dice: sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Che significa? Un poco quello che ho cominciato a anticipare, che sebbene abbiamo come cristiani le primizie, i primi frutti, i frutti più importanti per certi versi dell'azione dello Spirito, noi non siamo sottratti alla dimensione fisica, cioè un cristiano è una persona che pur essendo stato fatto partecipe della libertà gloriosa dei figli di Dio, in qualche modo fa parte ancora della dimensione della materia. Non può passare attraverso i muri. Non so se ci avete provato mai. E quindi in qualche modo è sottoposto a delle leggi fisiche. Dicevamo domenica, invecchia, il nostro uomo esterno si disfà, si sfascia, si va sfasciando. Le leggi della fisica sono delle leggi che, sebbene in certi momenti di fede particolari, sebbene in certi momenti in cui c'è una volontà suprema di Dio, possano essere modificate. Vediamo come Pietro cammina sull'acqua sfidando ogni legge di gravità, ma non per questo io, se decido di camminare sull'acqua, mi posso mettere a camminare sull'acqua. Quindi, sebbene ci sono momenti in cui l'azione di Dio può capovolgere momentaneamente e sconvolgere ogni legge fisica, fino a che siamo in questo mondo dobbiamo tenere conto delle leggi fisiche. Non possiamo ignorarle perché ci sentiamo superiori, non possiamo quasi pensare che come cristiani siamo stati liberati dalle leggi fisiche. Anche i cristiani invecchiano, vi do una brutta notizia. Penso che comunque l'avrete cominciata a vivere. Anche i cristiani si possono fratturare, se non stanno attenti quando giocano una partita di calcetto. Anche i cristiani in qualche modo, e qui cominciamo a parlare della dimensione fisica, che è quello credo che è più corporea, più anche i cristiani vivono delle sensazioni spiacevoli, come potrebbe essere l'allergia, come potrebbe essere l'artrosi, come potrebbe essere... Cosa voglio dire? Che in qualche modo abbiamo ancora di più, io credo, la sofferenza spesso di un corpo che vorremmo perfetto come la dimensione spirituale, ma che in qualche modo non è perfetto, ma che in qualche modo ci dobbiamo portare, ma che in qualche modo dobbiamo curare anche, perché in questo c'è anche un'attenzione, un'intelligenza spirituale. Un corpo che soffre, qui dice la parola di Dio, dice l'apostolo Paolo, che geme aspettando l'adozione. Bellissima questa immagine, l'adozione, cioè come se il nostro corpo deve essere adottato ancora. Nella dimensione spirituale siamo stati adottati da Dio, siamo diventati partecipi della natura divina, beneficiamo veramente di tutte le meraviglie della dimensione spirituale, ma nella dimensione fisica in qualche modo siamo ancora assenti da Dio. Mentre siamo nel corpo, dice la scrittura, noi camminiamo per fede e non per aspetto, nel senso, o per visione fa un'altra traduzione, cioè nel senso che col nostro corpo non possiamo toccare Dio, non possiamo essere adottati da Dio, non possiamo diventare, fonderci perfettamente con Dio. Cioè la materia non si può fondere perfettamente con lo spirito. Quindi in questa fase della nostra esistenza il nostro corpo sarà sempre fonte di sofferenza fisica, stiamo parlando in questo momento, vorrei che fosse chiaro, sarà sempre segno di un'opera incompiuta, un'opera che non possiamo credere totalmente. Infatti quando si parla di corpo, si parla della redenzione del corpo, si parla della speranza Cioè, perché fede è quello che già tocchiamo, ma io in questo momento non tocco un corpo incorruttibile, anzi, magari mi tocco qua e mi fa male. Quindi nella dimensione della nostra fisicità ci sono due tipi di sofferenze che ci portiamo dietro. Quali sono? Una è proprio quella strettamente fisica, che comunque è un segno da tenere sempre in evidenza, perché un dolore è il segno di una malattia. Quindi attenzione anche a non usare troppi analgesici. Aulin, il segno della potenza anestetica del mondo. Ormai si va avanti a forza di Aulin, la potenza dell'anestesia. Attenzione, perché? Perché come vedremo anche nella dimensione psichica, il dolore è un segno di un problema. Quindi, se noi cerchiamo semplicemente di fare sfuggire il dolore, non è detto che curiamo la malattia. E questo è valido, e lo capiremo meglio nel campo proprio della cura d'anime, nella crescita, nella maturazione, nella santificazione. Capiremo che non sempre diminuire il dolore significa guarire dalla malattia. E così come magari in senso più chimico, farmacologico lo comprendiamo, che prendendoci un qualsiasi analgesico non sentiamo più il dolore, e magari poi, che ne so, c'è un tumore, c'è un'altra cosa, che invece c'è un'appendicite, cosa gravissima. Mai prendere un antidolorifico quando ci abbiamo delle coliche addominali, perché dice intanto mi passa il dolore, sì, e poi per intanto ti viene la peritonite poi. Quindi, ma questo, se ci riflettete, è anche una considerazione che dovremmo fare sulla dimensione mentale. Spesso noi cerchiamo delle cure palliative. Tante volte, se vedete il Vecchio Testamento, uno dei più grandi dolori del grande medico, cioè di Dio, era che i suoi aiutanti, che ai tempi del Vecchio Patto erano principalmente i sacerdoti, i profeti, erano tutti i ministeri del Vecchio Testamento, non curavano la piaga del popolo realmente, ma curavano alla leggera la piaga del popolo. Che significa curare alla leggera la piaga? Significa, attenzione, ora capite l'aggancio, significa poter dare una cura che fa finire il dolore, ma non fa finire la malattia. E io mi rendo conto che noi purtroppo abbiamo ereditato questa stessa filosofia sbagliata, cioè nel cercare di levare la sofferenza, ma non capire che la sofferenza è il segno di un malessere più profondo. E quindi è vero che Dio ci vuole levare la sofferenza, ma non ce la vuole levare con un anestetico, non ce la vuole levare con una specie di pace illusoria, con una specie di bendaggio che copre tutto e sembra che un bel transact spirituale, ti metti questo cerotto e non senti più niente. No, se c'è un problema più profondo scoprirete qualcosa di strano, che Dio invece farà aumentare la vostra sofferenza. Ma come Dio? E allora quello che è, cominciamo a capirlo questo, lo introdurremo semplicemente questa sera. Quello che nel mondo dello spirito è invece definitivo, è un'opera profonda in cui Dio ti dice: io ti ho sanato. Io non ti condanno, non c'è più alcuna condanna per te, la mia terapia ha funzionato, il paradiso è nel tuo cuore, come a dire, lì sei in condizione di avere ricevuto la guarigione profonda dalla tua ferita, dalla tua sofferenza, cioè quindi quello che nel campo spirituale è un'azione meravigliosa, definitiva, anche se non sempre la scopriamo istantaneamente, perché è definitiva, ma io mi ricordo, pur avendo ricevuto questo messaggio della grazia 30 e rotti anni fa, io per tanti anni continuavo a parlare, dicevo grazie, ma in realtà ero un legalista. Quindi pensavo che in qualche modo questo dono di Dio era sempre condizionato da me, quindi non lo capivo. E facevo una sofferenza inutile chiedendo a Dio quello che Lui mi aveva già dato. Magari continuavo a chiedere, come probabilmente a qualcuno sarà successo nel campo delle esperienze cristiane, continuavo a chiedere a Dio, Dio ti prego salvami, ti prego salvami. E Dio dice, soffro Signore, mi sento all'inferno. Ma se hai accettato me, com'è possibile che ti senti all'inferno? Però la non coscienza di questo continuava a farmi vivere una sofferenza che Dio mi aveva detto non hai bisogno più di soffrirla perché io ti ho perdonato, io ti ho guarito spiritualmente, quindi tu non devi meritare più niente, tu non devi dimostrarmi più niente, io ti ho donato la piena santificazione nel tuo spirito. Ecco, è chiaro che Dio aveva fatto la sua parte per guarire quella malattia profonda. Attenzione, Dio attraverso Gesù non ha guarito i nostri sensi di colpa, non ha guarito i sintomi della malattia, ma ha guarito la malattia del fallimento che c'è in ognuno di noi. Questa è la cosa bellissima. Cioè, Dio ha guarito, vedete che strano, la nostra malattia, in senso spirituale, anche se noi possiamo ancora sentire la sofferenza. Ecco perché poi, quando sentiamo una sofferenza di questo genere, Dio ci dice, ma come fai a sentire la sofferenza se io già ti ho guarito? Nel campo spirituale è così. Noi sentiamo la sofferenza spesso di qualcosa invece che Dio ha già sanato. Ma nel campo mentale, nel campo dell'anima, nel campo della santificazione, per intenderci meglio, c'è un processo diverso e ci accorgeremo che la sofferenza, così come sul piano fisico dicevo poco fa, spesso è segno di un dolore più profondo che Dio vuole sanare profondamente, vuole levarci le malattie dell'anima. E questo è importantissimo, dobbiamo riuscire a fare questa differenziazione, perché se no saremo dei cristiani incapaci di capire la nostra sofferenza, incapaci di capire di che cosa è sintomo la nostra sofferenza, incapaci quindi poi di guarire e di avere una liberazione dalla sofferenza psichica. Io posso soffrire con una persona che si sente estremamente diciamo fregata dalla vita, estremamente traumatizzata. Però, diciamo, questa sofferenza è fino a un certo punto, perché se io a un certo punto nel empatizzare con lei dico sì, hai ragione, Dio è cattivo, Dio, nel tentativo di in qualche modo sentirmi vicino alla sofferenza della persona, prendo un'attitudine contro Dio, allora non è quello che Dio vuole, certamente. Quindi questo, in realtà, gioire con chi gioisce e soffrire con chi soffre, ha a che fare con uno, soprattutto uno sviluppo dei sentimenti di Cristo, cioè che in qualche modo era vicino alla realtà delle persone. Quindi, pur per esempio, facendo un esempio, trovandosi a una festa dove tutti gioivano, poi era capace di cogliere invece quello che stava soffrendo. Quindi è una
è un incoraggiamento ad essere realmente vicino agli altri nei loro stati d'animo differenti, ma sempre dalla prospettiva di Dio. Perché? Perché sia essendo troppo vicino a chi soffre, noi possiamo in qualche modo andare contro Dio. Sia essendo troppo vicino a chi gioisce, possiamo entrare in uno spirito di buffoneria tale, quindi i due estremi devono essere sempre dosati dalla guida di Dio, dalla comprensione di cosa significa. Questo è importante. Qualche altra considerazione, domanda, riflessione su questa parte introduttiva? Ripeto, abbiamo bisogno di capire questo perché poi, come cristiani, noi ci muoveremo tra quello che è già e che, tra quello che è in corso. Questa è la vita del cristiano. Noi siamo già, abbiamo l'anticipo, abbiamo la caparra, abbiamo delle grandi promesse, ma in qualche modo poi ci muoviamo in una dimensione dove abbiamo anche noi una parte di sofferenza. E lì poi entreremo in un discorso più profondo, ecco perché mi viene subito in mente l'esempio di fede del capitolo 11 di Ebrei, non so se ricordate. Cioè sembra che alcuni per fede non soffrirono e alcuni per fede soffrirono. Quindi, come vedete, la fede ci può introdurre in una dimensione diversa in cui possiamo non soffrire di certe cose, ma possiamo anche per fede soffrirne altre. Quindi su questo poi chiaramente spenderemo un po' più di tempo, però oggi, se volete, ci manteniamo semplicemente in questa parte introduttiva, che spero sia stata abbastanza chiara e che ci fa sicuramente comprendere in ogni caso che la sofferenza fa parte del nostro essere cristiani. È un segno di un malessere, spesso, che Dio vuole guarire in noi, ma è un segno anche di una maturazione, che vedremo più in seguito, quando la scrittura parla di Gesù, lì in quel brano lo descrive come uomo di sofferenza, familiare col patire. Cioè familiare col patire non significa masochista, cioè non significa che io mi vada a scegliere la sofferenza. Ecco, capite, in un'ottica purtroppo in cui le persone dovevano conquistarsi o dovevano espiare, questa è l'ottica della religiosità in particolare cattolica, dove le persone dovevano per forza conquistare, espiare, pagarsi, sembra quasi che uno dovesse andare a scegliersi la sofferenza. E questo chiaramente non è quello che Gesù faceva, ma neanche in un'ottica estrema in cui la sofferenza viene negata uno sceglie tutte le opzioni, la busta B, cioè sempre, cioè io voglio avere sempre la fede per vincere, la fede per superare, la fede, non voglio avere la fede per soffrire. E questo no, questo è un altro aspetto importante da comprendere, e lo comprenderemo meglio assieme. C'è una fede che ci permette di affrontare in una maniera diversa delle cose e ci caratterizza poi come cristiani. Due ultime riflessioni veloci. Sergio stava parlando di qual è la differenza secondo Dio, che produce un ravvedimento, la tristezza secondo Dio, mentre la tristezza secondo il mondo, che produce la morte. Detto in tre parole, poi ci spenderemo un po' più di tempo. La sofferenza secondo il mondo è la sofferenza di chi vuole trovare qualcosa dove qualcosa non c'è, di chi vuole trovare e riempire questo bisogno di eternità che Dio ha messo nel proprio cuore con degli idoli, con delle cose che non possono assolutamente soddisfare. È la sofferenza di chi si ostina
quindi a cercare acqua dove acqua non c'è, a puntare e a rilanciare, come per ora stanno facendo quelli dell'Enalotto, non so se ci sono arrivati a prenderlo, quelle... ci sono arrivati, sì, vedete, non sono... di chi rifà una puntata più grande perché non vuole perdere, ecco. Mentre la tristezza secondo Dio, questo quindi vedremo spesso, capiremo meglio più avanti, che il cristiano è qualcuno che può incappare in questi due meccanismi. Chi non ha speranza in Dio è chiaro che incappa nel primo semplicemente, il cristiano invece ha più libertà di scelta, può fare sì che la sua sofferenza partorisca qualche cosa. Ho detto in altre parole, con le parole di Gesù, cioè riferite a Gesù, imparare qualcosa dalla sofferenza. Per esempio Gesù imparò che cosa dalla sofferenza? L'ubbidienza. E l'ubbidienza a che cosa? Al Padre. Ma e quindi l'ubbidienza a che cosa? A? Alla volontà del Padre. E la volontà del Padre qual è? A amore, quindi obbedienza all'amore. Non so se è chiaro, perché non è un'obbedienza a una volontà così. Vai là, Hitler, vai qua, vai, muori. No, te l'ho detto io, devi morire, ti butti dalla finestra. No, è l'obbedienza all'amore, alla natura del Padre. Gesù obbedì fino alla fine alla direzione del Padre, che era quella dell'amore. Perché? Perché l'amore desiderava fino in fondo la salvezza, costi quel che costi. Quindi Gesù obbedì, soffrì e imparò ad obbedire all'amore. Ecco, che tante volte così è più chiaro dentro di noi. Noi nella nostra sofferenza possiamo o imparare a obbedire di più alla carne o imparare di più a obbedire allo spirito. È chiaro che la tentazione è sicuramente quella di, nella sofferenza, è quella di obbedire più alla carne, di obbedire più all'egoismo, di obbedire più al si salvi chi può, dell'obbedire più ma che cosa volete da me, di obbedire più mi avete rotto, di obbedire a tutte quelle spinte umane, carnali, che in qualche modo, dicevamo poco fa, fanno parte ancora del nostro essere fisico, perché fino a che saremo in questo corpo avremo la sofferenza della tentazione. Qualcuno non vorrebbe più essere tentato, non è possibile. La parola greca prove e tentazioni è simile, periasmoi, ed è una parola che in qualche modo ci fa vedere che una prova, un esame, può diventare una tentazione, e una tentazione può diventare un esame. Cioè, quindi, tentazione o esame è legato più al modo con cui noi affrontiamo e gestiamo. Per fare un esempio molto semplice, forse stupido, mi viene in mente quando noi siamo di fronte a un esame normale, a scuola, compito di... Qual è la tentazione? Foglio bianco, la tentazione non ci ha fatto sicuro. Vabbè, dico, copiare è un'altra tentazione, diciamo quella più sincera, quando uno non ce la fa di dire non mi presento, presento foglio bianco, quella poi è una... è un'altra tentazione. Però dico, quello quindi che può essere un momento in cui veniamo messi di fronte a un esame, in quel caso scritto, ma nella vita non sono esami o compiti, ma diventa un modo per cui possiamo crescere, possiamo rallegrarci nel superare l'esame, evidentemente, perché nessuno di noi si rallegra nell'essere sempre bocciato, non so se voi siete così contenti di essere sempre bocciati, no? O può essere un modo, un momento per cui evidentemente quell'esame, quel test, noi non lo superiamo, e in qualche modo questo ci causa sicuramente un dolore che non è un dolore positivo, perché è il dolore di avere fallito, il dolore di avere non sfruttato un'occasione. E vi devo dire che come cristiani noi avremo esperienze sia di esami superati in cui saremo in grado di gioire, sia di esami invece rimandati a settembre con qualche materia da dare, in cui poi, se ve ne accorgete, Dio gira e rigira, vi andrà a mettere sempre nello stesso esame. E se non lo superate oggi, tra 2 anni, 3 anni, io per esempio certe materie non le volevo superare. Dicevo, Signore, in questo mi piace evangelizzare, predicare, fare, parlare agli altri, però umiltà, serenità se gli altri non mi considerano, questo non se ne parla. Come? Io? Allora Dio ha dovuto farmi passare attraverso un sacco di situazioni dove questo io c'è andato proprio botte di quelle orbe, proprio dalle persone che stranamente io mi sarei aspettato invece di essere più curato, ma mi hanno curato proprio nel mio male. Il mio male richiedeva un esame più profondo. E allora cosa vogliamo dire? Che con Dio raccomandazioni non ce n'è. E quindi se vi trovate sempre di fronte agli stessi esami, vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Ecco, se uno si va a fare sempre gli esami della glicemia è perché evidentemente c'è il problema del diabete che può salire. E allora, se ci troviamo di fronte agli stessi esami, vuol dire che in quella materia ancora dobbiamo un poco crescere. E noi vogliamo chiedere al Signore questa sera che nelle nostre sofferenze ci faccia comprendere quale esame sta cercando di farci superare, e che ci faccia comprendere che lo possiamo superare. E l'esame non fa altro che mettere in evidenza la malattia, e la malattia Dio la vuole curare. L'esame ti fa vedere l'impreparazione, l'esame ti fa vedere l'orgoglio che hai di fondo, l'esame ti fa vedere il criticismo, lo spirito critico che hai, l'esame ti fa vedere non il colesterolo, ma delle cose peggiori del colesterolo, l'amarezza che hai dentro. L'esame ti porta fuori queste cose. E cosa fai quando vedi che c'hai l'amarezza a 300? Signore, voglio veramente mettermi a dieta, non voglio più mangiare amarezze, voglio imparare a benedire, anche se vedo le cose storte voglio benedire, non voglio notare tutte le cose che mi sembrano storte. Io prima notavo tutto e registravo tutto. Quello ha parlato 3 volte con me, 2 volte con l'altro. Allora il pastore Lirio ha invitato una volta il pastore Mike e a me non mi ha invitato. È tremenda offesa, segnato sul registro. Tutta la mia vita era un notare le ingiustizie che gli altri secondo me facevano nei miei confronti. E magari era anche vero, non sto dicendo che non era vero. E Dio poi mi ha detto, ora prendiamo tutto questo, facciamo un esame. Mi è venuto un colesterolo altissimo. Un colesterolo di amarezza altissimo. Signore, una pillola, no, la pillola per il colesterolo è troppo semplice, che devi fare dieta tu. E la dieta è stata imparare a benedire, imparare a non mettere in opera l'ira dell'uomo che non mette in opera la giustizia di Dio. Dico, ne parleremo meglio dopo. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore che ci dà la possibilità di soffrire, però di una sofferenza che ci fa imparare. Volete imparare qualcosa dalla sofferenza? Perché se così bisogna, seppure gioite in Lui di una gioia ineffabile, c'è l'Apostolo Pietro, perché se così bisogna siate afflitti da svariati esami. Molti test. Se hai molti test, significa che Dio vuole fare un grande lavoro. Se ti prescrivono un sacco di esami, vuol dire che il medico veramente si preoccupa di tutta la tua salute, non ti dice solamente glicemia e azotemia, basta. Se ti prescrivono un sacco di esami, Dio, vuol dire che vuole veramente che tu guarisci, che tu esprimi la sua santità, che tu esprimi veramente la libertà che c'è nell'essere figlio di Dio. Quindi non ti lamentare degli esami, ma sappi che Dio non solo mette in evidenza la piaga, ma la guarisce. Ci credi? Alleluia! Allora ringraziamo il Signore per questo.